Buonasera a tutti, intanto buon anno e cominciamo queste letture di inizio anno con tre brevi racconti di Francesco Guccini che mi sono particolarmente piaciute anche perché mi fanno ritornare, diciamo, alla mia giovinezza. E questi tre racconti sono centrati su tre oggetti che ho avuto la fortuna anch'io di usare e di vedere. Il primo racconto si chiama Il Frit. Quando si nomina il Frit, quasi tutti rimangono un attimo perplessi, poi sorridono e con le mani si accingono a pistonare un'immaginaria pompetta di cento. Ma sì, il Frit, ma cos'era? Un insetticida? Pensavo fosse italiano, un autarchico prodotto dell'Italia fascista ai tempi delle sanzioni, pre-DDT. Ma anche qui una sorpresa. Il Frit, come tante cose che hanno fatto e fanno parte della nostra vita, viene dagli Stati Uniti. È stato lanciato come insetticida per mosche e zanzare. Era un olio millenare, così mi si dice, prodotto dalla Standard Oil Company, New Jersey, USA. Veniva fornito con l'apposita pompetta. Questa, un tubo di metallo lungo una ventina di centimetri, terminava con una manopola di legno che muoveva uno stantuffo situato all'interno. Tirando indietro la manopola, lo stantuffo aspirava l'aria e, spingendola, questa veniva soffiata con forza sui vapori che fuoriuscivano da un apposito contenitore del liquido posto all'estremità. Alla base del tubo, un foro serviva per lubrificare il meccanismo. Il nome FLIT sarebbe un acronimo di Flytox, tossico per mosche, ma in inglese va unito al significato del verbo to flit, cioè andare, scivolare via velocemente. Tutti, ma proprio tutti, piuttosto, conoscono il motivetto ammazza la vecchia col FLIT, al quale si aggiunge e se non muore col gas. Italiano questo? Forse sì, ma solo in parte perché in certi dialetti emiliani per vecchia ha da intendersi non un'anziana signora, ma lo scarafaggio, vecia. Però la canzoncina ha diffusione extra emiliana. Questo per il testo. La musica invece ancora radici USA, con un testo che recitava Shave and haircut, 2 bits. Sarebbe come dire barba e capelli, 2 soldi, ma di origini sconosciute. Un uso curioso del flit mi è stato raccontato da anziani frequentatori delle case chiuse. Ogni tanto la maîtresse cercava di convincere l'avventore che al posto di, diciamo, consumare, se ne stavano bellamente seduti a far flanella, cioè oziavano nella, non so come chiamarla, sala d'aspetto, la signora prendeva la pompetta e irrorava gli oziosi gridando spudorata: Ragazzi, in camera! Il Frit comparve negli USA nel 1923, qualche anno dopo arrivò il DDT. Sbarcato in Italia con le truppe americane, era specifico contro la zanzara anofele che ancora infestava certe regioni. Fu spruzzato a piene mani, anche contro le normali zanzare. Poi si scoprì che era dannosa per la salute. Secondo racconto si chiama La ghiacciaia. Ricordo molti anni fa mia madre in estasi davanti a un negozio di elettrodomestici. Guarda, un frigorifero. Ma mamma, l'abbiamo già anche noi? No. Noi abbiamo soltanto una ghiacciaia. Questo il ghiaccio lo fa. Non bisogna mettercelo dentro. Sogno di una macchina che teneva in freddo la roba. E senza metterci dentro il ghiaccio, anzi, il ghiaccio addirittura lo fabbricava. Ma che miracoli fa la scienza? Ma prima dell'avvento universale del frigo, come si tenevano in fresco le vivande? si poteva stivare la neve in apposite costruzioni fino a farla ghiacciare. E così durava a lungo, per mesi. Nella montagna Pistoiese, soprattutto nella zona delle piastre, c'era una vera e propria proto-industria del ghiaccio, sopravvissuta fino agli anni 50 del secolo scorso. Deviavano il fiume Reno in apposite vasche e l'acqua, quando la temperatura scendeva sotto zero, ovviamente gelava. Il ghiaccio così prodotto veniva quindi spezzato con speciali picconi e conservato nelle ghiacciaie. Edifici in pietra all'uopo costruiti, a pianta circolare con tetto conico di paglia e con foglie come isolante, a tenuta relativa termica. Il ghiaccio serviva per gli ospedali di Firenze, Pistoia, Montecatini o per le cantine e le cucine delle ville signorili della zona. Negli anni 40 e 50, in casa, prima del frigorifero, qualcuno aveva appunto la ghiacciaia domestica e avercela non era da tutti. Era un mobiletto della grandezza circa di un comodino, un parallelepipedo laccato di bianco, foderato di zinco, con due scomparti. In uno mettevi il cibo da conservare, nell'altro mezza stecca di ghiaccio, venduto da un addetto che passava periodicamente con un carriolo carico di stecche. Te ne rompeva mezza che avvolgevi in un sacco di tela e portavi rapido a casa, staccandone subito un pezzo da succhiare. Non esagerare con tutto quel ghiaccio che poi ti fa male. Ma non era uno strumento pratico. Poi l'uomo del ghiaccio non passava sempre e anche comprare solo mezza stecca al giorno era una spesa per le magre finanze di allora. Così la ghiacciaia fu presto dimenticata e sparì in un oscuro recesso. Si tornò ai procedimenti tradizionali. Il panetto di burro messo in un vasetto colmo d'acqua e gli odori, un rametto di rosmarino, un ciuffetto di salvia di prezzemolo, una carota, mezza cipolla, una testa d'aglio in un cestello di metallo traforato appeso fuori dalla finestra. Qualche bottiglia da bere fresca in occasioni speciali era tenuta sotto il filo d'acqua corrente del lavandino. Per il resto non si facevano grandi provviste. Il quartiere era pieno di vari negozietti, fornaio, macellaio, fruttivendolo, lattaio, quasi sempre aperti, anche la domenica mattina, e si comprava solo quello che si mangiava quasi subito. In montagna c'era il pozzo che ogni famiglia aveva di fianco a casa, o la grande vasca di una fontana colmi di acqua gelida. Il cocomero e le bottiglie di Albane o Trebbiano per le grandi feste estive si mettevano in un secchio e si calavano a mollo diverse ore prima per restarle fredde al momento della bisogna. Ma erano soltanto fredde, non gelate. Il concetto di freezer sfuggiva ai più, come a un mio lontano parente che aveva una pista da ballo estiva e commise l'audacia di ordinare al bar locale dei gelati al cioccolato che arrivarono in artistiche coppette d'alluminio. Il povero uomo, sprovvisto di frigo di ogni genere, li mise al fresco nel pozzo. Quando fu il momento di servirne una, si accorse suo malgrado che il tutto si era trasformato in un'orrenda massa semiliquida. Quella sera io e una mia lontana cugina ci gonfiammo di quelli che erano stati gelati al cioccolato. Adesso dopo la ghiacciaia passiamo al caldo, il prete. Giorni grani, quelli di una volta, quando il freddo da novembre a febbraio si faceva sentire. Oggi giriamo di stanza in stanza e, miracolo, sono tutte ugualmente riscaldate. Un tempo invece solo pochi fortunati avevano il termosifone. Gli altri dovevano arrangiarsi. Forse la gente era più temprata, forse anche in casa ci si copriva di più, ma di solito ci si accontentava per il riscaldamento di qualche stufa a cassettone di cotto sovrapposti o della famosa cucina economica. Era questa una geniale invenzione progettata in Inghilterra nella prima metà dell'Ottocento, costruite in ghisa, acciaio e terra refrattaria, era alta circa 80 centimetri e aveva una piastra di cottura di 150 centimetri di lunghezza per 70 di profondità. Al centro della piastra di ghisa, una serie di cerchi concentrici estraibili permetteva l'inserimento di pentole di diverse dimensioni per farle arrivare a diretto contatto con la fiamma. All'alto una caldaietta estraibile riempita d'acqua forniva l'acqua calda per lavare i piatti e volendo anche per il famoso bagno del sabato pomeriggio in regolare tinozzo di legno. Due gli accessori, una spranghetta di ferro di una cinquantina di centimetri con la quale si potevano rimuovere i cerchi senza scottarsi, e un mestolo dalla curiosa forma ovoidale per rimestare nella caldaia che era foggiata a parallelepipedo. Nel corpo della stufa si aprivano diversi sportelli, uno per la legna, il carbone e uno più piccolo sottostante per la cenere. Di fianco uno sportello più grande apriva il grande vano del forno e sul tubo della stufa che si infilava nel buco della canna fumaria era posto uno stendiabiti a raggiera fatto di stecche metalliche che si alzavano e si abbassavano alla bisogna. Il tubo, per non farlo arrugginire, era spesso verniciato di porporina argentata, che scaldandosi riempiva la casa di un discutibile odore. Il tutto risultava geniale. La stufa economica forniva calore e dava la possibilità di cucinare e di avere spesso una provvista di acqua calda. La famiglia le si radunava intorno e mi si dice che la cottura di una vivanda avvenga molto meglio sulla stufa economica che sul gas. Ma come tutte le stufe, anche questa aveva il difetto che bisognava sempre riempirla di carburante. Durante la notte, naturalmente, ciò non avveniva e la casa tornava a precipitare nel gelo. Poi c'erano alcune case anche il camino. Calore ne faceva, e tanto. Peccato che lo facesse solo di fronte. Ti bruciava davanti e dietro gelavi. A un metro di distanza il tepore poi scemava. Al di là della notte di Natale, nel quale era bello e poetico sedere vicino al camino, a vedere ardere il famoso ciocco, cantando magari gighe e carole ovviamente natalizie, come negli ingannevoli romanzi di Dickens, ma ci voleva l'eventuale esistenza della stufa economica per stare caldi in tutto l'ambiente. E anche il camino, se non lo si rifocillava di legna, era destinato presto a languire, con qualche brace guizzante sotto la cenere e a morire. Le stanze da letto non erano mai, dico mai, riscaldate. C'erano notti in cui la temperatura scendeva violentemente sotto zero e alla mattina i vetri erano zigrinati dal vapore dei fiati che si ghiacciava sulle finestre. E per chi non aveva l'impianto idraulico, in camera gelava pure l'acqua delle brocche. Anche il letto era gelato, le lenzuole cariche di fredda umidità, nonostante i pesanti coltroni imbottiti di lana e le altrettanto pesanti coperte. Ma c'era il sistema per renderle umanamente accettabili tiepide, il prete. Nome questo dovuto a un malizioso sentimento popolare. Era un attrezzo che si chiudeva nei letti. E consisteva in un trabicchio di legno a forma ovoidale. Stecche ricurve lo foggiavano e al centro, nella parte inferiore, aveva un ripiano di legno foderato di latta. Lì si ponevano lo scaldino di terracotta o una bacinella di ferro che venivano riempiti di cenere e braci e indi sistemati nel letto col prete a un'ora a concia. Al momento di andare a dormire, dopo essersi spogliati alla maggior velocità possibile nel giro della stanza, momenti drammatici, ma più drammatici la mattina dopo, ci si cacciava sotto le coltri e si trovava così il letto tiepido e le lenzuola asciutte e calde. C'erano altri piccoli espedienti, soprattutto per scaldare la parte terminale del letto, regno dei piedi, difficilmente raggiungibile dal calore delle braci. Oltre alla normale borsa dell'acqua calda, si usava un mattone, per esempio, arroventato alle fiamme del camino e avvolto in una costola di stoffa, udite, udite, un bossolo di cannone 105-22, ricordo di guerra, saltato in bocca con una chiusura a vite e riempito con l'acqua bollente della caldaietta dell'economica. Anche questo, ovviamente, avvolto in stoffa protettiva. Dimenticavo, c'era un altro attrezzo come il prete, un aggeggio semisferico di stecche, alla cui sommità pendeva un gancio a cui si appendeva lo scaldino. Veniva chiamato suora.
Grazie, Tiberio. E io vi leggerò invece un racconto autobiografico di Natalia Ginzburg, tratto dalla raccolta Le piccole virtù. È stato scritto a Roma nel 1944, quando Natalia Ginzburg ormai era tornata dal confino. Inverno in Abruzzo. In Abruzzo non c'è che due stagioni, l'estate e l'inverno. La primavera è nevosa e ventosa come l'inverno, e l'autunno è caldo e limpido come l'estate. L'estate comincia in giugno e finisce in novembre. I lunghi giorni soleggiati sulle colline basse e riarse, la gialla polvere della strada e la dissenteria dei bambini finiscono e comincia l'inverno. La gente allora cessa di vivere per le strade. I ragazzi scalzi scompaiono dalle scalinate della chiesa. Nel paese di cui parlo, quasi tutti gli uomini scomparivano dopo gli ultimi raccolti. Andavano a lavorare a Terni, a Sulmona, a Roma. Quello era un paese di muratori e alcune case erano costruite con grazia, avevano terrazze e colonnine come piccole ville. E stupiva di trovarci all'entrare grandi cucine buie, coi prosciutti appesi e vaste camere squallide e vuote. Nelle cucine il fuoco era acceso e c'erano varie specie di fuochi. C'erano grandi fuochi con ceppi di quercia, fuochi di frasche e foglie, fuochi di sterpi raccattati ad uno per via. Era facile individuare i poveri e i ricchi guardando il fuoco acceso, meglio di quel che si potesse fare guardando le case, la gente, i vestiti e le scarpe, che in tutti, su per giù, erano uguali. Quando venni al paese di cui parlo, nei primi tempi tutti i volti mi parevano uguali, tutte le donne si rassomigliavano, ricche e povere, giovani e vecchie. Quasi tutti avevano la bocca sdentata. Laggiù le donne perdono i denti a 30 anni per le fatiche e il nutrimento cattivo, per gli strapazzi dei parti e degli allattamenti che si susseguono senza tregua. Ma poi, a poco, cominciai a distinguere Vincenzina da Secondina, Annunziata da Addolorata, e cominciai a entrare in ogni casa e a scaldarmi a quei loro fuochi diversi. Quando la prima neve cominciava a cadere, una lenta tristezza si impadroniva di noi. Era un esilio il nostro. La nostra città era lontana, e lontano erano i libri, gli amici, le vicende varie e mutevoli di una vera esistenza. Accendevamo la nostra stufa verde col lungo tubo che attraversava il soffitto. Ci si riuniva tutti nella stanza dove c'era la stufa e lì si cucinava e si mangiava. Mio marito scriveva al grande tavolo ovale, i bambini cospargevano di giocattoli il pavimento. Sul soffitto della stanza era dipinta un'aquila. Io guardavo l'aquila e pensavo che quello era l'esilio. L'esilio era l'aquila, era la stufa verde che ronzava. Era la vasta e silenziosa campagna e l'immobile neve. Alle 5 suonavano le campane della chiesa di Santa Maria e le donne andavano alla benedizione, coi loro scialli neri e il viso rosso. Tutte le sere mio marito ed io facevamo una passeggiata. Tutte le sere camminavamo a braccetto, immergendo i piedi nella neve. Le case che costeggiavano la strada erano abitate da gente conosciuta e amica, e tutti uscivano sulla porta e ci dicevano: con buona salute! Qualcuno a volte domandava: ma quando ci ritornate alle case vostre? Mio marito diceva: quando sarà finita la guerra. E quando finirà questa guerra? Te che sai tutto e sei un professore, quando finirà? Mio marito lo chiamavano il professore, non sapendo pronunciare il suo nome, e venivano da lontano a consultarlo sulle cose più varie, sulla stagione migliore per togliersi i denti, sui sussidi che dava il municipio e sulle tasse e le imposte. D'inverno qualche vecchio se ne andava con una polmonite, le campane di Santa Maria suonavano a morto e Domenico Orecchia, il falegname, fabbricava la cassa. Una donna impazzì e la portarono al manicomio di Collemaggio e il paese ne parlò per un pezzo. Era una donna giovane e pulita, la più pulita di tutto il paese. Dissero che le era successo per la gran pulizia. A Gigetto di Calcedonio nacquero due gemelle, con due gemelli maschi che aveva già in casa, e fece una chiassata in municipio perché non volevano dargli il sussidio, dato che aveva tante coppe di terra e un orto grande come sette città. A Rosa, la bidella della scuola, una vicina sputò dentro l'occhio. E lei girava con l'occhio bendato perché le pagassero l'indennità. L'occhio è delicato, lo sputo è salato, spiegava. E anche di questo si parlò per un pezzo, finché non ci fu più niente da dire. La nostalgia cresceva in noi ogni giorno, qualche volta era persino piacevole, come una compagnia tenera e leggermente inebriante. Arrivavano lettere dalla nostra città con notizie di nozze e di morti dalle quali eravamo esclusi. A volte la nostalgia si faceva acuta e amara e diventava odio. Noi odiavamo allora Domenico Orecchia, Gigetto di Calcedonio, Annunziatina, le campane di Santa Maria. Ma era un odio che tenevamo celato, riconoscendolo ingiusto. E la nostra casa era sempre piena di gente, chi veniva a chiedere favori e chi veniva a offrirne. A volte la sartoretta veniva a farci le sagnoccole, si cingeva uno strofinaccio alla vita e sbatteva le uova e mandava a Croncetta in giro per il paese a cercare chi potesse prestarci un paiolo ben grande. Il suo viso rosso era assorto e i suoi occhi splendevano di una volontà imperiosa. Avrebbe messo a fuoco la casa perché le sue sagnoccole riuscissero bene. Il suo vestito e i capelli si facevano bianchi di farina e sul tavolo ovale dove mio marito scriveva venivano adagiate le sagnoccole. Crocetta era la nostra donna di servizio. Veramente non era una donna perché aveva 14 anni. Era stata la sartoretta a trovarcela. La sartoretta divideva il mondo in due squadre, quelli che si pettinano e quelli che non si pettinano. Da quelli che non si pettinano bisogna guardarsi, perché naturalmente hanno i pidocchi. Crocetta si pettinava e perciò venne da noi a servizio e raccontava ai bambini delle lunghe storie di morti e di cimiteri. C'era una volta un bambino che gli morì la madre. Suo padre si pigliò un'altra moglie e la matrigna non amava il bambino. Perciò lo uccise mentre il padre era ai campi e ci fece il bollito. Il padre torna a casa e mangia, ma dopo che ha mangiato le ossa rimaste nel piatto si mettono a cantare. E la mia triste matrea mi ci ha cotto in caldarea e lo mio padre ghiottò mi ci ha fatto nu bravo boccò. Allora il padre uccide la moglie con la falce e la pende a un chiodo davanti alla porta. A volte mi sorprendo a mormorare le parole di questa canzone e allora tutto il paese mi ritorna davanti. Insieme al particolare sapore di quelle stagioni, insieme al soffio gelato del vento e al suono delle campane. Ogni mattina uscivo con i miei bambini e la gente si stupiva e disapprovava che io li esponessi al freddo e alla neve. Ma che peccato hanno fatto queste creature? Non è tempo di passeggiare, signor, torna a casa. Camminavamo a lungo per la campagna bianca e deserta e le rare persone che incontravo guardavano i bambini con pietà. Laggiù, se nasce un bambino nell'inverno, non lo portano fuori dalla stanza fino a quando non sia venuta l'estate. A mezzogiorno mio marito mi raggiungeva con la posta e tornavamo tutti insieme a casa. Io parlavo ai bambini della nostra città. Erano molto piccoli quando l'avevamo lasciata e non ne avevano nessun ricordo. Io dicevo loro che là le case avevano molti piani, c'erano tante case e tante strade e tanti bei negozi. Ma anche qui c'è Girò, dicevano i bambini. La bottega di Girò era proprio davanti a casa nostra. Girò se ne stava sulla porta come un vecchio gufo e i suoi occhi rotondi e indifferenti fissavano la strada. Vendeva un po' di tutto, generi alimentari e candele, cartoline, scarpe e arance. Quando arrivava la roba e Girò scaricava le casse, i ragazzi correvano a mangiare gli aranci marci che buttava via. A Natale arrivava anche il torrone, i liquori, le caramelle, ma lui non cedeva un soldo sul prezzo. «Quanto sei cattivo, Girò!» gli dicevano le donne. E rispondeva: «Chi è buono se lo mangiano i cani?» A Natale tornavano gli uomini da Terni, da Sulmona, da Roma. Stavano alcuni giorni e ripartivano dopo aver scannato i maiali. Per alcuni giorni non si mangiava che sfrizzoli, salsicce pazze e non si faceva che bere. Poi le grida dei nuovi maialetti riempivano la strada. In febbraio l'aria si faceva umida e molle. Nuvole grigie e cariche vagavano per il cielo. Ci fu un anno che durante lo sgelo si ruppero le grondaie. Allora cominciò a piovere in casa e le stanze erano dei veri pantani. Ma fu così per tutto il paese. Non una sola casa restò asciutta. Le donne vuotavano i secchi dalle finestre e scappavano via. E poi buttavano via l'acqua dalla porta. C'era chi andava a letto con l'ombrello aperto. Domenico Recchio diceva che era il castigo di qualche peccato. Questo durò più di una settimana. Poi finalmente ogni traccia di neve scomparve dai tetti e Aristide aggiustò le grondaie. La fine dell'inverno svegliava in noi come un'irrequietudine. Forse qualcuno sarebbe venuto a trovarci, forse sarebbe finalmente accaduto qualcosa. Il nostro esilio doveva pure avere una fine. Le vie che ci dividevano dal mondo parevano più brevi, la posta arrivava più spesso. Tutti i nostri geloni guarivano lentamente. C'è una certa monotona uniformità nei destini degli uomini. Le nostre esistenze si svolgono secondo leggi antiche e immutabili, secondo una loro cadenza uniforme e antica. I sogni non si avverano mai. E non appena li vediamo spezzati, comprendiamo a un tratto che le gioie maggiori della nostra vita sono fuori dalla realtà. Non appena li vediamo spezzati, ci struggiamo di nostalgia per il tempo che fervevano in noi. La nostra sorte trascorre in questa vicenda di speranze e di nostalgie. Mio marito morì a Roma, nelle carceri di Regina Coeli, poco mesi dopo che avevamo lasciato il paese. Davanti all'orrore della sua morte solitaria, davanti alle angosciose alternative che precedettero la sua morte, io mi chiedo se questo è accaduto a noi che compravamo gli aranci da Girò e andavamo a passeggio nella neve. Allora io avevo fede in un avvenire facile e lieto, ricco di desideri appagati, di esperienze e di comuni imprese. Ma era quello il tempo migliore della mia vita. E solo adesso che m'è sfuggito per sempre, solo adesso lo so.